Ad alta voce. Michela Martini legge Valentino di Natalia Ginzburg. Prima puntata.
Abitavo con mio padre, mia madre e mio fratello in un piccolo alloggio del centro. Avevamo la vita dura e non si sapeva mai come pagare l'affitto. Mio padre era un maestro di scuola a riposo e mia madre dava lezioni di piano. Bisognava aiutare un po' mia sorella, che era sposata con un rappresentante di commercio e aveva 3 figli e non ce la faceva ad andare avanti. E bisognava mantenere mio fratello agli studi. E mio padre credeva che sarebbe diventato un grand'uomo. Io andavo alle magistrali e nelle ore libere davo qualche ripetizione ai bambini della portinaia. La portinaia aveva dei parenti in campagna e ci ripagava in castagne, mele, patate. Mio fratello studiava medicina e ci volevano sempre dei soldi, ora per il microscopio, ora per i libri e le tasse. Mio padre credeva che sarebbe diventato un grand'uomo. Non c'era forse una ragione per crederlo, ma lo credeva. Aveva cominciato a pensare così fin da quando Valentino era piccolo e adesso forse gli riusciva difficile smettere. Mio padre stava tutto il giorno in cucina e farneticava da solo. Si immaginava quando Valentino sarebbe stato un medico famoso e sarebbe andato ai congressi nelle grandi capitali d'Europa e avrebbe scoperto nuove medicine e malattie. Valentino invece non pareva che avesse voglia di diventare un grand'uomo. In casa di solito si divertiva con un gattino e faceva dei giocattoli per i bambini della portinaia, con un po' di segatura e qualche vecchio scampolo di stoffa. Faceva dei cani e dei gatti e anche dei diavoli con delle grosse teste e dei lunghi corpi a bitorzoli. Oppure si vestiva tutto da sciatore e si guardava nello specchio. A sciare non andava un granché, perché era pigro e soffriva il freddo, ma si era fatto fare da mia madre un completo da sciatore tutto nero, con un gran passamontagna di lana bianca. Si trovava molto bello così vestito e passeggiava davanti allo specchio, prima con una sciarpa buttata intorno al collo e poi senza, e s'affacciava al balcone per farsi vedere dai bambini della portinaia. Molte volte si era fidanzato e poi sfidanzato, e mia madre s'era data da fare a pulire la saletta da pranzo e a vestirsi per bene. Era successo già molte volte, e così quando ci disse che si sposava entro il mese, non credemmo, e mia madre si mise stancamente a pulire la saletta da pranzo e indossò il suo vestito di seta grigia, che era quello per gli esami al conservatorio delle sue allieve e per le fidanzate. Così aspettavamo una delle solite ragazzine che lui giurava di sposare e piantava dopo 15 giorni. E ormai ci pareva d'aver capito il tipo di ragazze che gli piaceva. Ragazzine con dei berrettini che andavano ancora al liceo. Di solito erano molto intimidite e non ci facevano spavento, un po' perché sapevamo che le piantava e un po' perché somigliavano tanto alle allieve di piano di mia madre. Allora, quando lui arrivò con la nuova fidanzata, eravamo così sbalorditi che nessuno aveva fiato di parlare. Perché questa nuova fidanzata era qualcosa che non avevamo potuto immaginare. Portava una lunga pelliccia di martora e delle scarpe piatte con la suola di gomma ed era piccola e grassa. Aveva degli occhiali cerchiati di tartaruga e dietro gli occhiali ci fissava con degli occhi severi e rotondi. Aveva un naso un po' sudato e dei baffi. In testa aveva un cappello nero tutto schiacciato da una parte. Dove non c'era il cappello, si vedevano dei capelli neri striati di grigio, ondulati al ferro e spettinati. Doveva avere almeno 10 anni più di Valentino. Valentino parlava e parlava perché noi stavamo zitti. Valentino diceva 100 cose insieme, sul gatto e sui bambini della portinaia e sul microscopio. Voleva subito condurre la fidanzata nella sua stanza a vedere il microscopio, ma mia madre si oppose perché la stanza era ancora in disordine. E la fidanzata disse che del resto lei ne aveva visti tanti di microscopi. Allora Valentino andò a cercare il gatto e glielo portò. Gli aveva messo un nastro al collo e un sonaglio perché facesse una buona impressione. Ma il gatto era molto spaventato per via del sonaglio e s'arrampicò sulla tenda e di là ci guardava e soffiava col pelo tutto irto e gli occhi feroci. E mia madre si mise a gemere per la paura che le sciupasse la tenda. La fidanzata accese una sigaretta e cominciò a parlare. Parlava con la voce di chi è abituato a dare dei comandi e ogni cosa che ci diceva pareva che ci desse un comando. Disse che voleva bene a Valentino e aveva fiducia in lui. Aveva fiducia che la smettesse di giocare col gatto e fare giocattoli. E disse che lei aveva moltissimi soldi e così potevano sposarsi senza aspettare che Valentino guadagnasse. Era sola e libera perché i suoi genitori erano morti e non aveva bisogno di render conto a nessuno di quel che faceva. D'improvviso mia madre si mise a piangere. Fu un momento un po' penoso. Non si sapeva bene cosa fare, perché non c'era nessuna specie di commozione in quel pianto di mia madre, ma solo dispiacere e spavento. Io lo sentivo e mi pareva che anche gli altri dovessero sentirlo. Mio padre le batteva dei colpettini sulle ginocchia e faceva dei piccoli schiocchi con la lingua, come si fa per consolare un bambino. La fidanzata si fece a un tratto molto rossa in viso e s'accostò a mia madre. I suoi occhi splendevano inquieti e imperiosi e capii che avrebbe sposato Valentino ad ogni costo. «Ecco la mamma che piange», disse Valentino. «La mamma ha sempre le lacrime in tasca». «Sì», disse mia madre, e s'asciugò le lacrime, si lisciò i capelli, si raddrizzò. «Sono un po' debole in questo periodo e mi viene da piangere sovente. La notizia m'ha colto un po' di sorpresa, ma Valentino ha sempre fatto tutto quello che ha voluto». Mia madre era stata educata in un collegio signorile. Era molto ben educata e aveva un grande controllo di sé. Allora la fidanzata spiegò che quel giorno lei e Valentino sarebbero andati a comprare mobili per il salotto. Altro non dovevano comprare, perché c'era già tutto il necessario in casa sua. E Valentino disegnò a mia madre la pianta della casa, dove già abitava dall'infanzia la fidanzata e dove avrebbero abitato insieme. Una villa a tre piani, col giardino, in un quartiere tutto giardini e villette. Quando se ne furono andati, per un po' restammo zitti a guardarci. Poi mia madre mi disse d'andare a chiamare mia sorella e io andai. Mia sorella abitava all'ultimo piano di una casa in periferia. Tutto il giorno batteva a macchina degli indirizzi per una ditta che le dava un tanto ogni busta. Aveva sempre male ai denti e stava con una sciarpa intorno alla bocca. Le dissi che la mamma voleva parlarle. Chiese cos'era, ma non glielo dissi. Era tutta incuriosita e si prese in collo il suo bambino più piccolo e venne con me. Mia sorella non aveva mai creduto che Valentino sarebbe diventato un grand'uomo. Non lo poteva soffrire e faceva una faccia cattiva ogni volta che ne parlava. E subito le venivano in mente tutti i soldi che mio padre spendeva per farlo studiare, mentre lei doveva battere indirizzi. Così mia madre le aveva tenuto nascosto il completo d'asciatore e quando mia sorella veniva da noi bisognava correre nella stanza di Valentino e guardare che non ci fosse in giro quel vestito o altre cose nuove che s'era fatto. Adesso era difficile raccontare a mia sorella Clara cos'era successo. Che c'era una donna con tanti soldi e coi baffi che voleva pagarsi il lusso di sposare Valentino e che lui ci stava. Che si era lasciato indietro tutte le ragazzine coi berrettini e girava per la città con una signora dalla pelliccia di martora a cercare dei mobili per il salotto. Aveva ancora pieni i cassetti di fotografie di ragazzine e di loro lettere e nella nuova vita con quella donna con gli occhiali di tartaruga e coi baffi avrebbe armeggiato in modo da svignarsela di quando in quando per incontrarsi con le ragazzine dai berrettini e avrebbe speso un poco di denaro per farle divertire. Un poco di denaro, non molto, perché era fondamentalmente avaro nello spendere per gli altri il denaro che pensava gli appartenesse. Clara restò ad ascoltare mio padre e mia madre e alzò le spalle. Aveva molto male ai denti e doveva battere indirizzi e poi doveva fare il bucato e aggiustare le calze dei bambini. Perché l'avevamo scomodata a farla venire da noi così che aveva perso il pomeriggio? Non voleva sapere niente di Valentino, cosa faceva e con chi si sposava. Quella lì era certo una pazza, perché nessuna donna con la testa a posto poteva pensare sul serio a sposarsi con Valentino. Oppure era una puttana che aveva trovato il suo merlo e probabilmente la pelliccia era finta. Papà e mamma di pellicce non ci capivano niente. Mia madre disse che la pelliccia era proprio vera. E quella era una signora per bene e aveva un fare proprio da signora per bene e non era pazza. Soltanto era brutta da far spavento. E mia madre si coprì la faccia con le mani e di nuovo si mise a piangere nel ripensare com'era brutta. Ma mio padre disse che non era lì la questione e voleva dire dov'era la questione e stava cominciando tutto un discorso, ma mia madre non lo lasciò finire. Perché mia madre non gli lasciava mai finire i discorsi a mio padre e lui restava con le parole strozzate in gola e s'agitava e soffiava. Si sentì un gran chiasso nel corridoio ed era Valentino che rientrava. Aveva trovato il bambino di Clara e gli faceva festa. Lo alzava su alto al soffitto e poi lo rimetteva a terra. E di nuovo lo faceva volare su in alto e il bambino rideva forte. Per un momento Clara sembrò contenta di quelle risate del suo bambino, ma subito la sua faccia divenne amara e cattiva come sempre quando si trovava Valentino davanti. Valentino si mise a raccontare che avevano scelto i mobili per il salotto. Erano mobili impero. Diceva quanto costavano, diceva delle cifre che ci sembravano enormi. Si fregava forte le mani e gettava quelle cifre con gioia nella nostra piccola stanza. Tirò fuori una sigaretta e l'accese. Aveva un accendisigari d'oro. Gliel'aveva regalato Maddalena, la sua fidanzata. Non s'era accorto che noi eravamo muti e a disagio. Mia madre evitava di guardarlo. Mia sorella aveva preso in collo il bambino e gli infilava i guanti. Da quando aveva visto l'accendisigari, s'era messa a sorridere a bocca stretta. Si coprì quel sorriso con la sciarpa e andò via col suo bambino in collo. «Che maiale!» disse dentro la sciarpa sulla soglia. Aveva detto quella parola pianissimo, ma Valentino sentì. Voleva rincorrere Clara giù per le scale e sapere perché aveva detto maiale. E mia madre lo trattenne a stento. «Perché maiale?» chiese Valentino a mia madre. «Perché mi ha detto maiale, quella vigliacca?» «Perché mi sposo, mi dice maiale? Ma cosa crede quella brutta vigliacca?» Mia madre si lisciava le pieghe del vestito e sospirava e taceva. E mio padre si riempiva la pipa con le dita che tremavano forte. Poi sfregò un fiammifero contro la suola della scarpa per accendere la pipa. Ma allora Valentino s'accostò con l'accendisigari. Mio padre guardò un momento la mano di Valentino con l'accendisigari acceso. A un tratto respinse da sé quella mano, scagliò via la pipa e lasciò la stanza. Poi di nuovo riapparve sulla porta e annaspava e soffiava come se stesse per cominciare un discorso. Ma invece se ne andò senza dir nulla, sbattendo forte la porta. Valentino era rimasto senza fiato. «Ma perché?» chiese a mia madre. «Ma perché sei arrabbiato? Che cos'hanno? Cosa ho fatto io?» «È una donna brutta da fare spavento», disse piano mia madre. «È proprio un orrore, Valentino. E siccome dice che è tanto ricca, la gente penserà che lo fai per i soldi. Lo pensiamo anche noi, Valentino, perché non possiamo mica credere che ti sei innamorato. te che correvi sempre dietro alle ragazze carine e una non ti pareva mai carina abbastanza. E queste cose in casa nostra non sono mai successe. Mai nessuno di noi ha fatto una cosa soltanto per i denari. Valentino allora disse che non avevamo capito niente. La sua fidanzata non era brutta. Almeno lui non la trovava brutta. E in fin dei conti non doveva piacere solo a lui. Aveva begli occhi neri e un portamento distinto. E poi era molto intelligente, con una grande cultura. Era stufo di tutte quelle ragazzine che non sapevano parlare di niente. E invece con Maddalena lui parlava di libri e di un mucchio di cose. Non si sposava per i soldi, non era un maiale. Tutto a un tratto si offese e andò a chiudersi nella sua stanza. Nei giorni che seguirono, fece ancora l'offeso e l'uomo che sta per fare un matrimonio contrastato dalla famiglia. Era serio, dignitoso, un po' pallido e non ci parlava. Non ci mostrava i regali della sua fidanzata, ma ogni giorno ne aveva uno nuovo. Al polso aveva un orologio d'oro a cronometro con un bracciale di pelle bianca e aveva un portafoglio di coccodrillo e ogni giorno una cravatta nuova. Mio padre disse che sarebbe andato a parlare con la fidanzata di Valentino. Mia madre invece non voleva che andasse, un po' perché mio padre era malato di cuore e non doveva emozionarsi e un po' perché lei non aveva nessuna fiducia nelle cose che poteva dire. Mio padre non diceva mai niente di sensato. Forse il fondo del suo pensiero era sensato, ma non arrivava mai a dire il fondo del suo pensiero. Si perdeva in tante parole inutili, digressioni e ricordi d'infanzia e cincischiava e annaspava. Così in casa non gli riusciva mai di concludere un discorso perché non avevamo pazienza e lui rimpiangeva sempre il tempo che ancora faceva scuola perché là poteva parlare quanto voleva e non c'era nessuno che lo mortificasse. Mio padre era sempre stato molto timido con Valentino. Mai aveva osato rimproverarlo, neppure quando era stato bocciato agli esami. E mai aveva smesso di credere che sarebbe diventato un grand'uomo. Adesso invece pareva che avesse smesso di crederlo. Aveva un'aria infelice e pareva diventato vecchio tutto a un tratto. Non voleva più stare da solo in cucina. Diceva che si sentiva impazzire in quella cucina senza aria. E si metteva seduto in un caffè sotto casa a bere il chinotto. Oppure si spingeva fino al fiume e guardava pescare e ritornava a casa soffiando e farneticando fra sé. Così mia madre, perché avesse pace, acconsentì che andasse dalla fidanzata di Valentino. Mio padre si vestì nei suoi vestiti migliori e si mise anche il suo cappello migliore e dei guanti. E io e mia madre restammo affacciate al balcone a guardarlo mentre s'allontanava. E mentre lo seguivamo con gli occhi, ci prese un po' di speranza che le cose potessero ancora aggiustarsi nel migliore dei modi. Non sapevamo come e non sapevamo neppur bene che cosa sperare di preciso e non riuscivamo a immaginare che cosa potesse dire mio padre. Ma fu per noi un pomeriggio sereno. Come da un pezzo non ce n'erano stati. Mio padre rientrò tardi e pareva molto stanco. Volle mettersi subito a letto e mia madre l'aiutò a spogliarsi e intanto lo interrogava. Ma questa volta invece lui pareva che non avesse voglia di parlare. Quando fu a letto, con gli occhi chiusi, con un viso grigio come la cenere, disse: «È una brava donna. Ho pietà di lei». E dopo un poco disse: «Ho visto la villa, una gran bella villa, di gran lusso. Noi altri di un lusso così non ne abbiamo mai sentito nemmeno l'odore da lontano». Rimase per un momento in silenzio e poi disse: «Io tanto creperò tra poco».